New Birth, brano che piace tantissimo alla nostra regia, ce lo manda spesso qui in onda, e sono curioso di sapere se la nostra regia ha anche trovato Enrico Ligia a Londra. Ci sei, Enrico? Sei con noi?
Ciao Sergio, ci sono.
Eccolo.
Eccolo. Ciao, là, Enrico, forte e chiaro, con i potenti mezzi della nostra regia. Come
ma
butta?
C'è anche Gianluca Flori.
C'è anche Gianluca
c'è,
Flori.
C'è, nascosto, ma c'è. Ciao Chico.
Ciao, buongiorno, come state ragazzi?
Tutto noi bene. noi bene.
Tutto bene, ti abbiamo buttato giù dal letto presto stamattina perché Londra c'ha un'ora in meno di Cagliari.
Sono le 7.42.
7.42,
lì.
Oggi sveglia presto Enrico. Allora, intanto partiamo dalla situazione di Londra, che ci puoi raccontare brevemente. Cioè, che aria tira da voi? Che Natale sarà?
Beh, noi siamo in lockdown dal 3 novembre, però il lockdown finirà il 2 dicembre, nel senso che almeno i negozi riapriranno.
Sì.
Non si sa ancora se i pub e i ristoranti saranno aperti. Boris Johnson vuole che almeno tre famiglie, cioè tre nuclei familiari, possano riunirsi per Natale.
Sì.
Una scelta che da molti è stata considerata anche razzista, perché non è stato fatto lo stesso per il Diwali, ad esempio, che è la festività che celebrano gli indiani a novembre. Altre festività religiose come appunto il Natale israeliano.
Stiamo parlando di situazioni diverse, momenti diversi, comunità diverse. Diciamo che il Natale è universalmente riconosciuto, a prescindere dall'aspetto religioso, come una grande festa della famiglia. E comunque, cioè, certe cose le puoi fare oggi, magari non le potevi fare un mese fa o due mesi fa, mi viene da dire.
Lo so, da dire che i morti giornalieri si aggirano sempre intorno alle 700-800 persone.
E questo nonostante UK stia facendo un lockdown, diciamo, più rigido di quello italiano, ormai da quasi un mese, come ci hai detto tu.
Beh, non è proprio più rigido, più o meno è la stessa cosa, perché comunque noi possiamo lasciare la casa. È vero che i negozi
voi avete
sono
i negozi chiusi, però.
È vero che i negozi sono chiusi, mentre in Italia sono aperti.
E le scuole?
Le scuole sono aperte. Comunque io la mattina faccio delle passeggiate per sgranchirmi le gambe. Chiaramente i ragazzi fuori da scuola sono molto felici.
Sì.
Sono tutti insieme. Formano le scuole del mio quartiere, formano grandi gruppi, adesso non, chiaramente beati loro,
sì,
nel senso era logico questo, però non è che a scuola il virus non circola, perché vedo quanto sono vicini i bambini e i ragazzi e quanto si vogliono bene.
Non lo so, probabilmente però l'organizzazione, non so come sia la situazione per quanto riguarda gli adolescenti, la scuola, diciamo la high school, probabilmente vivono meno in famiglia, cioè stanno molto tra di loro, ma magari stanno meno con i familiari, con i nonni anziani, di quanto non stiano in Italia, perché per esempio lì spesso mangiano a scuola i ragazzi.
Beh, quello sì, e poi sicuramente, nel senso, i nonni qua si vedono poche volte all'anno, tra cui a Natale. Sappiamo che in Inghilterra non c'è il pranzo della domenica con tutta
ma
la
mi
famiglia.
Sa che non c'è neanche il pranzo, diciamo, tutti i giorni della famiglia riunita al tavolo, perché comunque sia si vive con degli orari un po' diversi. Ho avuto in grandi città come Londra, magari i figli tornano da scuola tardi, hanno mangiato a scuola, i genitori,
diciamo che il supporto sociale della famiglia e dei nonni in particolare è diverso,
perché la bomba della scuola diventa pericolosa quando la porti dentro l'ambiente domestico, perché fin quando stanno tra ragazzi, siccome i ragazzi è risaputo che non sviluppano quasi mai sintomi gravi, insomma il virus rimane lì, diventa molto pericoloso quando poi un ragazzo lo porta dentro una famiglia. Allora invece parliamo delle prospettive dei prossimi giorni.
Quindi il lockdown non ci sarà più dal 3 dicembre, sì, anzi dal 4, quindi potremo tornare a fare shopping per Natale, avremo questa grande libertà di andare nei negozi a fare shopping con le regole che si applicavano prima.
Sì.
Non si capisce ancora bene cosa ne sarà dei viaggi internazionali.
Leggevamo oggi le prime indiscrezioni sul DPCM del governo Conte. Mi sa che se vieni in Italia ti tocca fare la quarantena, perché stanno pensando a questo qui.
Io so, per ora la regola è quella che se fai un tampone entro 72 ore prima del viaggio atterri con esito negativo, dovresti essere a posto.
Questo è lo stato attuale, confermo.
Questo è lo stato attuale. Chiaramente se verrà messa una quarantena di 2 settimane non si tornerà. Però per esempio, da quello che so dagli amici italiani e europei che ho qua a Londra, innanzitutto le compagnie aeree low cost già cancellano i voli.
Sì.
Quindi
perché per mancato riempimento, cioè questo è successo anche, non so, da Bruxelles, da Parigi, stanno giornalmente
cancellando
voli, riaggiornando, cercando di riempire sempre di più, sperando che la gente desista. Poi Ryanair è simpatica perché ti offre in cambio i soldi del biglietto, che notoriamente uno ha fatto tre mesi prima a 15 euro, dice ti ridò i 15 euro, no, voglio il biglietto, mi devi portare a Cagliari e voglio arrivarci col volo diretto.
Se parliamo di Ryanair, io la penso come Gianluca Floris,
grande Chico.
E qual è il pensiero di Gianluca Floris su Ryanair?
Se non ci fosse andrebbe molto meglio, non applica i contratti regolari con i dipendenti, non usa la protezione dei passeggeri nella regola europea della carta del passeggero, cioè lavora fuori dalle regole. Fuori dalle regole dovresti non volare.
Stai a casa tua, soprattutto.
Ryanair è una di quelle imprese contemporanee che creano più problemi che vantaggi.
Che soluzioni, sì.
Però la gente se ne accorge solo al momento in cui ti crea un problema personalmente.
A me crea un problema l'applauso dopo l'atterraggio, lo trovo molto villaggio turistico.
Lo fanno anche i giocatori della Lazio sull'aereo di Lopini. Cavolate a parte, a chi ci ascolta da Londra, perché non tanti ascoltatori qua a Londra, il consiglio ridondante che mi sentirei di dare, è perlomeno prendere un biglietto con Alitalia, non per essere protezionisti, autarchici o via dicendo, però Alitalia è l'unica che in questa situazione ti garantisce comunque.
E che comunque se c'ha dei problemi ti riindirizza su altre compagnie, diciamo partner, in qualche modo il problema te lo risolve.
Ma anche British è seria, Chico.
Non stanno cancellando voli, rimpatriano comunque.
Ce la stiamo girando un po' a telefonata per i cazzi nostri, però ricordiamoci che c'è un pubblico che ci ascolta. Allora, Chico, poi mi dici anche cosa metti in valigia e se mi porti quelle cose buone che mi avevi detto di portarmi da...
questo vogliamo sapere che cosa.
No, allora io vorrei riportare la discussione, diciamo, un minimo di cose giornalistiche. Cioè, voi state chiudendo il lockdown dopo un mese, ma questo lockdown è servito a qualcosa? Perché prima mi hai detto 700 morti. Non so a quanti contagi giornalieri sia arrivata a UK. So che i vostri cugini francesi in tre settimane sono andati da 50.000 contagi giornalieri a 4.000, quindi hanno ripreso a tracciare e a, diciamo, governare la pandemia. Lì da voi com'è la situazione? Contagi giornalieri e diffusione?
I contagi giornalieri oggi sono 18.213, quindi
cioè siete praticamente nelle condizioni dell'Italia e state riaprendo tutto. Quindi è fallito il lockdown.
1.396 rispetto alla scorsa settimana.
Quindi il lockdown è fallito. O non è stato fatto, o la gente non è stata obbediente, oppure insomma, dopo un mese di lockdown voi oggi spegnete e siete nelle condizioni dell'Italia.
Quasi.
Sergio, il lockdown è fallito. Comunque i casi giornalieri sono quasi 1.500 in meno rispetto alla scorsa settimana.
Sì, vabbè, c'è una tendenza, c'è il plateau, diciamo, che si è un attimino
abbassato,
però diciamo siete sempre intorno ai 18.000 casi giornalieri. L'Italia ieri era 25.
Vabbè, 700 morti. Tutto c'è Boris Johnson, però
sì,
per cui
noi abbiamo Arcuri.
No, ma
comunque,
io pensavo che dopo un mese di lockdown vedo i francesi sono scesi a 4.000 contagi al giorno, cioè è un risultato rimarchevole. Invece non è andata altrettanto bene, mi viene da dire, in Inghilterra, giusto?
Non credo che la colpa sia attribuibile comunque alle persone o
al sistema, certo.
Ma neanche, cioè, secondo me, neanche a Boris Johnson. Purtroppo abbiamo visto che sia governi conservatori, che governi progressisti, che governi illuminati hanno avuto grosse difficoltà. Per esempio, se dobbiamo fare il discorso ad personam, anche Angela Merkel, che è considerata il politico, il leader più influente nel mondo occidentale, sta avendo grosse difficoltà in Germania. Quindi, insomma, ci sono
no, è tempio... delle... è un momento bruttissimo per tutti, non sto dicendo questo, io dico che evidentemente però questo dato ci deve far riflettere sul fatto che l'Inghilterra probabilmente magari funziona meglio, ci può dare, diciamo, lezioni sul piano dei trasporti, della mobilità e su altre misure, però magari la sanità inglese, che noi per tanti anni abbiamo immaginato come una sanità d'eccellenza, in realtà c'ha dei buchi, c'ha dei problemi, perché 700 morti al giorno vuol dire che la sanità territoriale anche in Inghilterra per esempio ha funzionato male, che i vecchietti sono lasciati morire in casa, e questo so che è un problema dell'Inghilterra, che sta diventando ovviamente un problema anche per regioni italiane come la Sardegna, che hanno un sistema incasinato con dei buchi clamorosi. Questo è
una tragedia, Sergio. Sì, purtroppo sì. Vedrai che dopo Brexit, perché in tutto questo, cioè, noi ci siamo anche dimenticati che tra un mese, a mezzanotte del 31 dicembre, qua mica mangiamo le lenticchie, e qua facciamo la Brexit.
Si staccano gli ormeggi, diciamo.
Esatto, il piano diabolico dei conservatori ultraliberisti è far diventare Londra, con tutta l'Inghilterra estesa, una nuova Singapore.
Non più uno stato, diciamo, non più una colonia americana, come invece sarebbe stato nei sogni probabilmente di Trump prima e di Boris Johnson dall'altra. Oggi Boris Johnson ha difficoltà a trovare negli Stati Uniti una sponda,
Dipende, vediamo, perché comunque lui è camaleontico.
Ma sono gli altri americani. Sono gli altri che non lo sono. Cioè, non credo che Biden avrà lo stesso tipo di approccio al problema che poteva avere prima zio Donald.
Diciamo che siccome anche Biden non è un grande sostenitore della sanità pubblica, l'obiettivo di Boris Johnson e di tutta la sua ciurma era quello di svendere l'NHS, il National Health System, e ci siamo arrivati parlando appunto della crisi del Covid, secondo me sono sulla direzione giusta, perché comunque ciò che hai detto tu sulle difficoltà della sanità inglese a far fronte a questa crisi è una causa dei tagli. E io qua vorrei citare il giornalista, anche amico in un certo senso, Paolo Piras, che quando viene qua a Londra viene
a bersi le birrette insieme a te, l'abbiamo
che
capito.
Dice: le cause non sono il governo Conte, il governo Johnson e via dicendo, sono si vedono ora gli effetti dello smantellamento della sanità pubblica avvenuto negli ultimi 20-25 anni. Quindi parliamo onestamente, qua nel Regno Unito la direzione è la stessa.
Il problema non è chi sta guidando la macchina, ma è la macchina, dici tu, è come mi hai lasciato la macchina. Certo,
ma soprattutto si vedono le tendenze. Se penso a tutte le persone benestanti che conosco e quelle meno benestanti che conosco, la più grande differenza è che i benestanti ormai si rivolgono solo alla sanità privata, mentre gli altri rimangono in fila
nel pubblico. Allora ti faccio una ultima domanda, poi facciamo un break, perché l'ultima parte ce la vogliamo riservare per conversare anche con te nuovamente
di Maradona,
del nostro dio Diego Armando. Però l'ultima domanda che ti faccio pratica: tu hai detto, se io faccio entro 72 ore un tampone posso venire in Italia. Allora, se io avessi questo problema oggi, non saprei dove andare a fare un tampone entro 72 ore qui a Cagliari. Tu a Londra cosa fai per fare un tampone e partire?
Devi farlo privatamente, perché i tamponi pubblici, per esempio nel mio quartiere ci sono vari centri in cui ti presenti e fai un tampone.
Questo lo so, in Inghilterra è così, in Francia è così, in Italia, anche se Gianluca Floris mi fa segno che si può fare, non è così, si può fare in due soli centri in Sardegna.
Bravissimo.
Che sono il Materolbia e alla Kinetica di Quarto, dove immagino
ci sono altri due posti dove puoi farlo pagando molto, se sei un viaggiatore te lo danno nel giro di poche ore.
Io ho un amico a Milano, te lo vanno a fare a casa a Milano, paghi 150 euro, ti arrivano a casa, ti fanno il tampone, non devi neanche uscire.
Molto importante da dire è che nel sito del governo inglese c'è scritto assolutamente di non approfittare dei tamponi pubblici così, perché sono per le persone che hanno sintomi e devono stare nella UK, per chi deve viaggiare.
Cioè, a titolo, diciamo, a titolo di certificazione è meglio pagarselo se proprio ti
bravissimo,
serve.
Bravissimo, ecco. Bravissimo.
Va bene, allora noi siamo contenti del fatto che ci diciate, tu e Gianluca, che anche qua a Cagliari si possono fare.
Ragazzi, pagando soldi.
No, sì, cioè, io sapevo che alcuni medici di famiglia lo fanno il tampone. Quello, no,
io
rapido.
Sto parlando di soggetti privati, perché ho un amico diretto che è dovuto partire per una ragione di lavoro e è arrivato qua, è andato in un centro privato, ci sono un paio di centri privati che te lo fanno per viaggiatori.
Sì, ho qualche dubbio sulla comunicazione, cioè se ci sono questi centri perché non lo pubblicizzano? Voglio dire, forse farei anche una pagina istituzionale, pensa tu, per pubblicizzare i centri,
magari,
che lo fanno.
Magari.
Oppure direi a questi stessi lavoratori, ma scusate, ma perché non vi prendete uno spazio?
Facciamo pubblicità sul maestrale noi.
Ma scusa Sergio, cosa dovrebbero pubblicizzare?
Il fatto che è possibile fare un tampone a pagamento. Se io ho un dubbio, vado e me lo faccio, voglio dire, tanto di guadagnato per il centro che lo fa, tanto di guadagnato per me, perché non devo andare a inseguire l'ATS per una cosa che magari è solo un sospetto molto lieve. Insomma, secondo me aiuterebbe a governare meglio la macchina, non intasare gli sportelli dell'ATS. Cioè, è un aspetto molto importante. Invece io dalla politica finora qui in Sardegna ho avuto notizia di due soli posti dove si possono fare i tamponi a pagamento, perché stiamo parlando comunque di privati, comunque di posti dove si paga, esatto. Materolbia e Chinetica di Quarto. Gradirei conoscere la lista anche di tutti gli altri laboratori dove questa cosa si può fare, perché penso che sarebbe...
E come fare?
Siamo,
certo,
nel libero mercato. Allora, facciamo una pausettina, giusto il tempo di cambiare mood della trasmissione, e poi chiudiamo con due cose su Maradona da condividere insieme. Freddy's Dead, lui è Curtis Mayfield, ed è sempre bello chiudere una trasmissione con Curtis Mayfield. Siamo già, diciamo, oltre l'orario, ma sforiamo volentieri di un paio di minuti per ricordare con Enrico, che è un grandissimo fan di Maradona. Ieri mi ha chiamato e ha detto: quando ci sentiamo in radio, io ho voglia di dire delle cose su Maradona, che è stato e continua a essere un mio idolo assoluto. Allora Enrico, raccontaci Maradona.
Allora, io la prima cosa che ho visto stamattina è una vignetta di Biani in cui c'è Che Guevara con la maglietta di Maradona.
Molto carina, sì.
E già questo dice tutto. E che dire, ieri è stato molto commovente. È stato commovente, è stata la ciliegina sulla torta di un anno
di merda.
Di merda, anche se siamo vivi per poterne parlare, non dovremmo lamentarci.
Mamma mia, sì, qua io sto toccando qualunque
tutto,
cosa, va bene?
Tutto,
anche...
vabbè.
Dai, vai.
Anch'io tocco voi siete anche più grandi.
Ecco, ma quando è che tu, il piccolo Chicco Ligia, si è innamorato del Pibe d'Oro? Quando è il tuo primo ricordo di Maradona? Perché tu sei più giovane di noi. Negli anni 80 eri un bambino.
Però i mondiali del 94 li ho guardati. Se quelli non sono stati i suoi migliori mondiali, comunque ho avuto l'occasione di vederlo all'Opera. E poi, come tutti i ragazzi della mia generazione, quindi di fine anni 80, io sono dell'88 e sono cresciuto con i racconti e con le videocassette, e poi mi sono incuriosito sul personaggio, che ha dei risvolti, cioè di quale dobbiamo parlare, di Maradona o di Diego?
No, abbiamo già parlato,
tutto
ti
noi,
vorrei dire
allora siamo... parliamo
noi abbiamo fatto un grande, noi abbiamo fatto una grande apertura. Io speravo che tu ci regalassi una chicca inedita, un aneddoto, una cosa che ti aveva colpito, ma insomma sei sul mainstream, mi viene da dire.
Per me Diego è stato il primo calciatore a essere un vero e proprio influencer,
sì.
a creare un culto intorno a lui.
Questo è vero, addirittura ieri vedevo il film di Kusturica dedicato a Maradona, esiste la chiesa maradoniana, no? Sì, esiste un culto, maradoniano.
Al di là della chiesa, io odio la parola influencer, odio l'influencer in generale.
Io l'influenza, però... di questi tempi proprio odio l'influenza, diciamo.
Esatto, questa è una battuta un po' dark. No, però lui ha, nel senso, ha creato proprio uno stile, per sì. esempio, molte persone non lo sanno.
Anche nell'abbigliamento.
Esatto, nell'abbigliamento. Diego Maradona è il calciatore perfetto per di cui condividere le foto su Instagram, perché il modo in cui lui si vestiva in maniera effortlessly cool, vuol dire, senza provarci troppo, però tirava fuori dei completi Versace incredibili,
giacche damascate,
non aveva vergogna di farsi fotografare in perizoma, aveva sì. una collezione di occhiali da sole, macchine, si era fatto fare una Ferrari testa rossa nera da Ferlaino al tempo, che avevano sì. solo lui, Michael Jordan e Sylvester Stallone.
Abbiamo detto tutto.
E ti dico tutto.
Ferlaino l'aveva pagata 990
milioni dell'epoca.
Mila dollari dell'epoca.
Sì.
Quindi sì, quando gli era arrivata la macchina si era sorpreso che non c'era né la radio né l'aria condizionata e aveva detto ci hanno fregato questi, lui guarda che è una macchina da corsa. Diciamo che Diego è appunto l'eroe e l'antieroe nella stessa persona, non ha mai avuto paura delle sue debolezze e questo lo rende più umano dei vari Ronaldo, Messi che ci sono ora in circolazione, che devono mostrarsi come dei
ma
robot.
Per carità, non nominiamo neanche.
Vabbè, ma è comunque un altro mondo, dai.
Ecco, tra i tanti ricordi che ieri ovviamente c'è stato un momento in cui Facebook parlava solo di Maradona e tutti postavano immagini, fotomontaggi, citazioni di film. Ecco, una cosa che ho trovato molto toccante, devo dire, è quella scena tratta dal film Yath di Sorrentino, in cui c'è un Maradona grassissimo che prende a calci una pallina da tennis in un campo da tennis da solo, e dentro quel gesto meraviglioso, miracolistico, magico, fatto da un uomo che affanna con quel panzone fino a quasi allo stremo, alla morte, c'è veramente la passione, l'anima del personaggio Maradona. Tra l'altro Sorrentino si considera un miracolato.
Assolutamente.
Cioè, perché di Maradona.
Lui è salvo grazie a Maradona.
Lui è salvo grazie a Maradona perché i genitori di Sorrentino sono morti nell'esplosione della loro casa al mare e quel giorno il giovane Sorrentino era andato via da Ischia o da Capri.
I genitori dire non vengo con voi perché voglio andare allo stadio. Il genitori dicono ok, vai allo stadio, resta a Napoli. E lui si salva
per questo motivo, quindi dice io devo tutto a Diego, mi ha salvato la vita, io sarei potuto morire che i miei genitori. Dimmi.
Faceva anche dei miracoli, quella scena è pazzesca perché dice tutto, e dice tutto anche di noi come esseri umani, sì. che non esistono le persone perfette e che si vive sempre a navigare nella tempesta. Ci sono, appunto, lui è il mito, è la reincarnazione del mito greco per eccellenza.
Sì.
Proprio.
Ma quanto è saggio? Mamma mia, oggi è
cresciuto.
Non ti riconosciamo più rispetto agli ultimi collegamenti.
Ho il barbiere qua a Londra che è un curdo, che è un poeta e anche un musicista. Quindi lui fa quello nel tempo.
Ti tagli i capelli e impari da lui.
Esatto. Cioè, lezioni... volta che lo vedo, faccio. Ciao Ozan, come stai? E lui mi fa ups and downs.
Ups and downs.
In effetti è quello, però Diego gli ups li ha avuti very, very up e i down li ha avuti very, very down. E tutte le persone che lo criticano, è una delle cose più di cattivo gusto fare battute sulla sua dipendenza. L'ha scritto anche Alessandro Spedicati, Diablo, che è l'unica differenza adesso... citare Diablo è particolare, però secondo me ha scritto una cosa davvero interessante, è che l'unica differenza tra voi e lui è che voi avete pipato ma non siete nessuno, per tutti quelli che lo criticano, capito?
Assolutamente. Comunque, io direi che la sua parola d'ordine, il suo motto esistenziale, fuck your life, fottiti la vita,
la vita tombola.
Certo, c'è quella bella scena con Manu Chao nel film proprio di Custurizza di cui abbiamo parlato prima. Io ringrazio Enrico Ligia, che spero di vedere per Natale.
Ciao Chicco. Ciao Enrico,
ci ritroviamo qui e parliamo di tante cose. Ciao Chicco.
Mi ha fatto davvero piacere. Adesso mi ha detto che forse non mi faranno tornare.
No, non ha detto questo. Fanno tornare,
se non spero di questo.
Ti fanno tornare, però devi stare buonino a casa per un po', poi dopo noi ti veniamo a trovare. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.